Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Violazione di Alessandra Sarchi. Alberto e Linda Donelli sognano una casa nel verde. Lei per farci crescere i figli, lui, funzionario all'ambiente, per riscattarsi dai compromessi cui è costretto nella vita professionale. Trovano una villa in vendita appena fuori dal centro di Bologna, ma già in collina. Il proprietario è Primo Draghi, che apparentemente gestisce la fattoria I Cinque Pini. In realtà è un imprenditore edile senza scrupoli, convinto che il guadagno giustifichi ogni mezzo, dal disboscamento all'abusivismo e allo sfruttamento di immigrati dell'est. Come il diciottenne John, che vive da clandestino nella sua tenuta e conosce un segreto sulla casa che i Donelli non devono scoprire: l'esistenza di una frana, per rimediare alla quale occorrerebbe anche dare una bella sfoltita al bosco. Primo vuole farsi aiutare da John a tagliare gli alberi, ma questi si ribella e la giornata finisce in tragedia. Attraverso la figura di un mascalzone come Primo Draghi, Alessandra Sarchi ci racconta il paese in cui viviamo, dove i sogni non sono mai innocenti e non c'è tregua alla lotta tra l'uomo e la natura. Violazione è il suo romanzo d'esordio. Nata a Reggio Emilia nel 1971, Alessandra Sarchi ha compiuto studi di storia e critica d'arte e vive a Bologna, dopo aver lavorato negli Stati Uniti.
Nell'acqua della chiara fontana, lei tutta nuda si bagnava, quando un soffio di tramontana le sue vesti in cielo portava. Dal folto dei capelli mi chiese, per rivestirla, di cercare i rami di cento mimose e ramo con ramo intrecciare. Volli coprire le sue spalle tutte di petali di rosa, ma il suo seno era così minuto che fu sufficiente una rosa. Cercai ancora nella vigna perché a metà non fosse spoglia, ma i suoi fianchi erano così minuti che fu sufficiente una foglia. Le braccia lei mi tese allora per ringraziarmi un po' stupita. Io la presi con tanto ardore che lei fu di nuovo svestita. Il gioco divertì la graziosa che molto spesso alla fontana tornò a bagnarsi pregando Dio per un soffio di tramontana.
Domenica in Italia, giorno di grandi spazi e lunghi intervalli. Il mattino si distende tra il suono delle campane delle chiese e la chiusura verso l'una delle pasticcerie. Confortevoli resti di cattolico decoro. Le ore faticano a definirsi, poi rotolano pigre e potenziali, fino a quando le saracinesche delle edicole si abbassano, e più o meno lì finisce tutta la potenzialità. Ovviamente non va così per i centri commerciali, le librerie aperte non stop in alcune grandi città, gli autogrill, gli alimentari pakistani o cinesi, gli aeroporti e le stazioni ferroviarie, dove la gente si muove dentro ad un tempo diverso e con intenzioni più difficili da definire.
Per rivestirla di cercare
una bottiglia di passata di pomodoro alle 3 del pomeriggio ad un Indian Deli, una cassa di birra Beck's alle 10 del mattino, la Gazzetta dello Sport e l'Uomo senza qualità di Musil alla libreria della stazione prima di un Eurostar delle 10 di sera, la spesa per la settimana allo shopping center fuori dal centro. No, la spesa Linda l'aveva fatta 2 giorni prima. Non c'era nessun centro commerciale in cui perdersi, niente code in nome del Dio del commercio ad aspettarla, niente contrattazioni con sua figlia per un dolcetto alla cassa, niente incertezze condivise negli sguardi di altri clienti sull'opportunità di comprarsi un avvitatore a soli 35 euro. Un avvitatore lasciato in mezzo allo scaffale dei biscotti, 4 ricariche di inchiostro per la stampante finite in mezzo ai surgelati, un sacchetto di liquirizia abbandonato in un carrello vuoto. La spesa coi bambini era di solito tutto un prendere le cose dagli scaffali e riporle. Linda sperimentava sulla propria pelle una volta alla settimana come l'eccesso di offerta lasci emergere la naturale tendenza ad accumulare il più possibile e liberarsene subito dopo, per senso di colpa o per noia. Linda provava furie infanticide quando Martina si spenzolava dal carrello nascondendo i prodotti più impensati e tirandoli fuori alla cassa, dove lo sguardo interrogativo della commessa richiedeva le sue spiegazioni. In mezzo a tanta brama, di solito, dimenticava la scatola dei piselli surgelati che avrebbero accompagnato l'arrosto o i limoni per il tè.
Pecore, e io lo so, sono illuminato e vi prometto che vi salverò. Pecore, venite qua, fuori dal mio gregge non esiste alcuna verità. Pecore, io sono il pastore, il tuo signore, il tuo padrone. Adorate il vostro pastore e vi regalerà la felicità. Date tutto al vostro pastore, la vita e il grano, non solo il cuore. Perché se sta male il pastore è chi vi guiderà verso l'aldilà, dove tutti sono buoni e giusti e vivranno per l'eternità. La pecora fa.
Linda è felice di non dover affrontare tutto questo. Sono stati invitati a pranzo dal proprietario della casa che Alberto è andato a conoscere da solo. È quindi doppiamente felice perché il posto, stando ai suoi racconti, è bellissimo. Per essere ormai finita l'estate fa ancora caldo. I bambini saranno contenti di starsene all'aperto. Infila a Martina una maglietta rosa molto simile a quella che lei stessa si è messa addosso. Vede le loro 2 figure nello specchio e si compiace di quella somiglianza. Intanto Martina le gira intorno, come un piccolo satellite, senza stancarsi di ripetere la medesima orbita, trascinando una mucca di pezza che è, a sua volta, una se stessa da cui sta prendendo le distanze.
«Mucca, fa quello che faccio io! Mi segue!»
Linda si china verso di lei ed esclama, allargando la faccia, come se la notizia fosse di quelle sensazionali.
«Tesoro, oggi vedremo delle mucche vere!»
Martina registra il fatto, senza capire se deve mostrarsi particolarmente felice per l'incontro che le si prospetta o preoccupata. Della sua mucca di pezza ama soprattutto l'odore, che è un misto di quello di casa, dell'angolo di divano in cui riesce a nasconderla e del profumo di detersivo che ha spesso il cuscino del suo letto. Filippo è pronto con le cuffiette dell'iPod nelle orecchie. Salgono in auto con largo anticipo. Alle 10:30 sono già alla porta verso i Colli. Alberto vuole fare un giro più lungo, passare per via San Vittore, in cui non si ricorda di essere stato dai tempi in cui, insieme a Linda, prima che nascessero i bambini, andavano a fare passeggiate a piedi. Per fortuna, dopo le prime due curve, Martina si è addormentata. Filippo è sempre perso nella sua musica e Linda, assorta, guarda fuori dal finestrino. Ci sono tutte le condizioni per concedersi un'altra deviazione, senza il pericolo di proteste. E così Alberto prende per via delle Lastre, dove il bosco di Rovelle si fa più fitto e con l'ombra arriva anche un'umidità fine e pervasiva. Meglio tirar su i finestrini. La strada è stretta, piena di curve. La terra è stata scavata per ottenere quel passaggio sul fianco della collina. Il muro su entrambi i lati contiene a stento la pressione di sassi e rocce. Alberto trova il punto che voleva vedere. Rallenta mentre costeggia un tratto internamente fatto con blocchi di selenite, luccicante, smerigliata e tagliata a rettifilo. Una scorza della crosta terrestre portata in superficie. Alberto ama quel gesso cristallino come uno specchio. Gli piace pensare che è il risultato di grandi pressioni sui fondali oceanici, tempi geologici. Il lavoro dell'uomo non produce nulla di simile. Al massimo argilla cotta, mattoni, come quelli invasi da funghi e muschio con cui il muretto riprende alla fine della lastricata di selenite. Dal finestrino abbassato, procedendo a passo d'uomo, Alberto fa scorrere una mano sui microcristalli disegnati in superficie, fragili e pieni di luci argentate. I quarzi, che assomigliano a scaglie di pesce, con un po' di sforzo si lasciano sfogliare ed aprire, una scaglia sotto l'altra. Alberto è tentato dall'idea di fermare la macchina, scendere e osservare da vicino le sequenze di CaSO2, H2O. è la terra che partorisce forme elaborate e ordinate geometricamente, o è il cervello dell'uomo che ha bisogno di scoprire nelle formule le meraviglie fisiche della trasparenza? E per di più, si tratta della stessa materia. Il cervello è un accumulo di carbonio attraversato da ossigeno, molle e spugnoso anziché lucido e resistente come il quarzo. Ma la concentrazione di Alberto è di colpo interrotta da Linda, che si è svegliata e ha capito che sono completamente fuori strada, e da Martina, che lamenta una gran nausea. Sarà meglio fermarsi e fare due passi. Ah, qui non va bene. Martina, resisti ancora 2 minuti?
Papà, ho la nausea.
1 minuto solo che usciamo dalla curva. Alberto, per favore, dice Linda alterata. Per fortuna, proprio in quel punto si apre una radura. La strada si raddrizza. Sono su un falso piano fuori dal bosco e possono accostare l'auto. Tutti giù! Linda e Martina si catapultano fuori e Linda deve tenere la bambina con una mano sulla fronte, mentre con un getto violento tutta la colazione esce e va a riversarsi sul bordo della strada. Filippo è l'ultimo a trascinarsi fuori dall'auto. Spadiglia e si aggiusta alla vita dei jeans, poi va verso l'altro lato della strada con una mano infilata nella tasca posteriore dei pantaloni, che scoprono l'orlo degli slip, anche se sa che a guardarlo da dietro c'è solo suo padre, il quale nota soprattutto la flemma di un'andatura apparentemente senza meta. Invece Filippo non si è mosso a caso. Ad attirare la sua attenzione sono un gruppo di persone arrampicate sui rami degli alberi nel campo che discende da quella parte della strada. Una decina, forse più, di adulti e bambini che se ne stanno tra i rami e la terra, raccogliendo in alto ed in basso pere, scartando quelle marce, tirandosele scherzosamente addosso. Un uomo che sembrerebbe sulla cinquantina, con una folta barba brizzolata ed un turbante in testa, color giallo zafferano, comincia a sbracciarsi. Si tiene in piedi su un ramo della pianta, in esibito equilibrismo. Con il braccio destro fa segno ad Alberto e Filippo di avvicinarsi. Ripete il gesto più volte, con una certa ritmica che coordina mano e braccio, il turbante giallo che dondola sulla testa. Alberto si domanda come mai l'uomo non parli, ma alla terza volta che inizia la sequenza di movimenti del braccio destro, bilanciandosi sulle gambe e sul tronco per mantenersi in equilibrio, comincia ad avere il sospetto che sia straniero o che stia eseguendo un rituale e che quegli inviti non siano affatto rivolti a loro. Forse sono capitati nel bel mezzo di una riunione di una qualche setta religiosa. «Papà, hai sentito la musica?» Alberto vorrebbe trattenere Filippo, che invece punta diritto verso l'uomo con il turbante, attratto dall'ennesima stranezza della scena che hanno davanti. Sono le note dei concerti brandeburghesi, quelle che anche Alberto finalmente riconosce. Intanto l'uomo con il turbante è sceso dall'albero con un balzo, anche questo provvisto di una sua coreografia. Una piccola flessione all'atterraggio, uno stiramento della schiena con le braccia spinte all'indietro subito dopo. È un ometto piccolo di statura e con le gambe storte. Finché stava sull'albero sembrava molto più alto.
«Benvenuti! Ma che bravi! Venite qui insieme a noi!»
Parla adesso, mentre con passo deciso si fa loro incontro. Da vicino ha i lineamenti larghi e pallidi degli uomini di pianura, la barba brizzolata, le rughe. Quando è soltanto a qualche passo da loro ripete «Salve! Ma che bravi! Ma che bravi!» «Bella giornata», dice Alberto, tanto per smorzare il tono o prevenire equivoci. Anche gli altri uomini e donne e bambini sugli alberi e a terra fanno cenni di saluto e sorrisi, senza interrompere la raccolta. Thank you. L'uomo con il copricapo giallo adesso gli tende la mano, atletico e vibrante.
«Salve!»
ripete. «Siamo della comunità Mondo Verde. Abbiamo ottenuto questo terreno in concessione demaniale, a patto di coltivarlo e fare la manutenzione».
«Mondo Verde? Sì, sì. Alberto ricorda una pratica transitata sulla sua scrivania, per conoscenza, dagli uffici comunali e regionali.
Gestione degli spazi pubblici da parte dei cittadini, associazioni ambientaliste, no profit, eccetera. In teoria si tratta di alleati del suo mestiere, in pratica sono varianti antropologiche, spesso molto diverse tra di loro, interessanti, non facili da collocare. Quelli che ha davanti sembrano rotolati fuori da un film degli anni 70, come i corpi nudi e giovani rotolano sulla duna di sabbia di Zabriskie Point. Ma Alberto sa che il più delle volte questi individui votati alla causa, alla prova dei fatti, non si distinguono dal resto dei comuni seccatori. Però è una bella visione, uomini e rami d'alberi, gli uni vicini agli altri. Può essere ancora vero, ad esempio di domenica mattina su per i colli. «Come sono le pere quest'anno?» chiede osservandone una che l'uomo con il turbante tiene nella mano sinistra.
«Ottime! Maturate senza pesticidi né infestanti. Beh, ovviamente gli alberi c'erano già. Erano stati piantati dal contadino che fino a 10 anni fa coltivava la terra. Venite a vedere sugli alberi. Le pere sono solo un po' più piccole di quelle che si comprano al supermercato. Ma il colore è quello originale e il sapore anche».
Filippo lo guarda un po' dubbioso, in parte deluso. Tutta quella scena per delle pere, probabilmente bacate, per giunta. È già pronto a ritornare alla macchina, ma indugia. Incrocia una sull'altra la punta smangiata delle sue scarpe da ginnastica, in attesa che il padre si pronunci.
«Scusi, ma cosa intende per originale?» «Si capisce che è quello originale, di una volta. Non sanno di frigo, non sanno di coloranti, sanno di pera. Cioè, le pere che coltivavano i contadini una volta, prima delle celle frigo, prima dell'industrializzazione dell'agricoltura, prima dei prodotti transgenici, dei diserbanti, dei concimi con gli ormoni, prima che noi uomini rovinassimo il pianeta».
«Quindi, voi cercate di porre riparo al danno?» Adesso l'uomo con il turbante lo guarda con una punta di diffidenza. Scuote la testa e... «Non pretendiamo di salvare il pianeta, certo, ma intanto qui ognuno può contribuire. La nostra associazione non richiede nient'altro che un genuino amore per la natura e un po' di voglia di tornare nei campi. A turni, si intende. Nessuno è veramente obbligato. Ma
è chiaro che a tutti fa piacere portarsi a casa un po' di frutta e verdura dopo aver lavorato la terra. Qui, a parte la potatura degli alberi, c'è da tagliare l'erba in primavera anche una volta alla settimana, tenere puliti i fossi, altrimenti non scolano l'acqua. L'acqua è il grande problema della collina. Ma lo sa di quanto è aumentata l'incidenza delle frane negli ultimi 20 anni? Del 50%, ed è tutta colpa dell'acqua che non viene regimata e canalizzata. L'acqua si infiltra, ostagna, e con questo terreno argilloso la frana è un attimo.
Metteteci Dio! Degli imputati, metteteci Dio e giudicate anche lui con noi e difendetelo voi
Mettete ci di uno.